risponderò alle domande e cercherò di approfondire alcuni aspetti che nei fogli che avete lasciato qui sono contenuti, in modo da sviluppare maggiormente il tema che questa sera voglio proporvi. Li inserisco quindi all'interno, forse è bene spegnere quello, le risposte le inserisco all'interno della riflessione, quindi dirò il momento preciso quando riprendo appunto i problemi che avete sollevato. Stiamo cercando di approfondire insieme le dinamiche della riconciliazione. Ieri vi ho presentato l'orizzonte generale di queste riflessioni, proprio perché i processi che noi viviamo non sono decisi da noi. Sono processi che sviluppano delle dinamiche già presenti nella creazione, emergenti. Per quella forza che ci alimenta, ci sostiene e ci porta avanti. Quindi noi possiamo dire siamo alle trincee avanzate di questo sviluppo. L'uomo porta la freccia di questo processo, per cui dobbiamo sempre essere coscienti delle novità che irrompono. Siamo in un cammino. Le letture che abbiamo ascoltato presentano in un modo o in un altro questo cammino verso l'Egitto, che era allora la sicurezza del pane, verso la libertà, dalla legge alla grazia, Paolo ci ricordava. Questo cammino, anche Gesù nel Vangelo ci ricordava il cammino di riconciliazione: mentre vai per strada, mettiti d'accordo con Lui. Siamo in un cammino, siamo in un processo e dobbiamo attenderci novità. Ecco, questa sera rifletteremo un istante su questi elementi di novità che emergono man mano che procediamo nel nostro cammino. Ma per chiarire bene questa affermazione voglio riprendere un po' le caratteristiche di questo processo e chiarire alcuni aspetti. Primo, dicevo già da ieri che il processo va verso una maggiore complessità. È quindi un cammino verso una specializzazione delle parti, una diversificazione. Quindi è un, Teilhard de Chardin la chiamava la legge della complessificazione, ma il termine può essere anche forse troppo tecnico o difficile. In ogni caso l'idea credo sia molto chiara. Più il processo procede, più va avanti e più c'è differenziazione e quindi complessità. Ma a questo corrisponde una diversificazione anche dell'energia che è in gioco. E qui permettete allora che faccia una piccola aggiunta alle riflessioni di ieri appena accennato, ma questa sera dovremo fermarci un po' di più su questo aspetto. L'energia che è in gioco cresce, si diversifica essa stessa. Anche nel cosmo questo avviene, anche a livello fisico, no? Perché l'espansione dell'universo è garantita dalla forza unificatrice del tutto, per cui le leggi sono uguali ovunque, per cui c'è l'energia che unifica il tutto mentre si espande, mantiene l'unità del tutto. La dispersione non è nell'universo una mancanza di rapporto, La dispersione avviene con un rapporto profondo che si mantiene. I fisici, i cosmologi ipotizzano anche una energia nuova, una modalità nuova di energia che mantiene le relazioni tra tutti gli elementi dell'universo. Questo libro, per esempio, di Reeves, che è L'evoluzione cosmica, finisce proprio su questa ipotesi con un punto interrogativo, perché sapete che gli scienziati oggi sono facili a mettere punti interrogativi sulle loro affermazioni. E Reeves conclude proprio le sue riflessioni sull'evoluzione cosmica, la storia della materia dalle origini dell'universo fino ad oggi, e conclude proprio così, lo prendo solo come spunto poi per una riflessione che vi aggiungo sull'energia spirituale. Ci si può chiedere se ci sia una relazione fra il problema della temperatura della luce fossile, il residuo dei primi fotoni che si sono dispersi, lo accennerò poi subito dopo, e il problema posto da un paradosso, cioè questo delle particelle che restano sempre in un certo rapporto fra di loro. Le particelle rimangono in contatto permanente, quale che sia la loro distanza, anche se non sono più connesse fra di loro da un legame causale. Questo che resta, che suscita sorpresa, non hanno più un rapporto di causalità fra di loro, ma restano connesse. L'uniformità delle leggi della fisica sarebbe una conseguenza di questa proprietà della materia, di questa connessione esistenza. In un certo senso l'universo resterebbe sempre e ovunque presente a se stesso. In base a che cosa, si stanno chiedendo? Siamo indotti ad assegnare alla materia influenze che vanno molto oltre quelle alle quali siamo abituati. Ci sarebbero in qualche modo due livelli di contatto fra le cose: quello della causalità tradizionale, quella che conosciamo, quella messa in moto dalle energie, dalle quattro energie che i fisici elencano, e poi un livello che non implica l'azione di una forza di un corpo su un altro, né uno scambio di energia. Si tratterebbe piuttosto di un'influenza immanente e onnipresente che è difficile caratterizzare con precisione. Mi piacerebbe molto sapere quali rapporti ci siano tra questa influenza e l'evoluzione cosmica. E così finisce con questo punto interrogativo, questo desiderio. Mi piacerebbe molto sapere quali rapporti ci siano tra questa influenza e l'evoluzione cosmica. Questa unità profonda che è garantita pur nella dispersione. Ma a questo a me serve solo per suggerire un'idea, che è questa. Nella complessità, nella diversificazione, nella lontananza, perché come ieri già accennavo, il cammino delle persone è un cammino che distanzia, che separa, la madre non può trattenere il feto dentro di sé, deve espellerlo, deve metterlo fuori, perché se vuole che viva. Lo esige la vita proprio, capite? Non è un atto di morte, è un atto di vita, allontanarli, deve rompere il cordone ombelicale. Il bambino non può restare attaccato alla madre o ai genitori. Se vuole crescere, deve distanziarsi, non solo diversificarsi, ma distanziarsi. E così via. Gli amici non possono stare insieme. La vita li conduce lontano. Ma ecco, qui è il punto. Qui è il punto. C'è però la possibilità che la distanza non annulli la comunione. La riconciliazione ha questo primo momento, già lo accennavo ieri sera. Poi dopo, se c'è stata rottura, lo vedremo, se c'è stata rottura, allora ci sarà ricomposizione della comunione. Ma di per sé il processo avviene quando non interviene il peccato, quando non interviene la negatività. Il processo avviene per una differenziazione, per una complessità maggiore, per una distanza che non annulla la comunione, che anzi la rafforza, perché man mano che il processo avanza, nuove forme di energia si esprimono. L'energia spirituale si diversifica man mano che la complessità procede, che la diversità si afferma, che la distanza, che la lontananza si realizza. L'energia spirituale cresce, per dirlo in termini molto banali, finché il figlio sta accanto alla madre, il rapporto ha un determinato carattere e non può svilupparsi, non può acquisire nuovi stadi energetici, cioè nuove qualità, finché non c'è distanza, finché non c'è complessità, finché non c'è differenza. L'amore che si stabilisce nell'omogeneità non ha quella ricchezza che invece acquisisce quando il rapporto si stabilisce nella complessità, nella diversità, nella lontananza. Ma questo richiede però che l'energia spirituale cresca di qualità, voglio dire, cioè acquisti una qualità nuova. Se dovesse restare quella di prima, la lontananza sarebbe la rottura, la lontananza sarebbe l'affievolimento dell'amore, il deperimento, no? La lontananza. Ma se invece cresce l'energia, cioè se l'amore acquista qualità nuove, se l'energia spirituale si diversifica secondo il cammino della complessità, allora l'evento, che è la complessificazione, che è la diversità, che è la lontananza, l'evento approfondisce il rapporto. Non lo annulla, ma lo approfondisce. I processi di interiorizzazione, che ieri mi richiamavo, diventano molto più ricchi. Ecco, teniamo presente queste leggi della crescita, perché ci serviranno molto poi a capire, le riprenderemo nei giorni prossimi, ci serviranno molto a capire la qualità della riconciliazione, le dinamiche della riconciliazione. Teniamo intanto presente questo punto. Un altro aspetto. Il processo avviene per dissimetrie, per rotture, per crisi. Cioè, questo processo di complessificazione, di diversità e di lontananza non avviene così armoniosamente, ma avviene attraverso rotture, attraverso dissimetrie, no? I fisici proprio analizzano queste dissimetrie, che a un certo momento appaiono, che rompono la simmetria iniziale, no? Che rompono l'omogeneità, che rompono l'uniformità, no? Questo avviene anche nella crescita delle persone, questo avviene anche nella crescita della comunione tra i popoli, tra i gruppi, tra le società. Ci sono rotture di simmetrie, ci sono crisi. Ecco, in altri termini allora, la crisi non è l'espressione del male. La crisi, la rottura, l'incomprensione, introduciamo altri termini che esprimono le esperienze che gli uomini compiono nei rapporti fra di loro, la incomprensione, non ti capisco più, no? Sei diverso, non ti capisco più. Dunque, qui questi processi non sono di per sé espressione del male, del peccato, del rifiuto, della cattiveria, di per sé possono, poi dopo ci ritorneremo, possono dare adito, certo, ma di per sé fanno parte del processo stesso. Qui, allora permettete che introduco una piccola parentesi che ieri avevo saltato perché mi sembrava che il discorso ci potesse portare troppo lontano, una piccola riflessione sul male visto in questa prospettiva dinamica evolutiva, no? Il cammino della riconciliazione è un cammino che segue le tappe della crisi, delle rotture, no? Mentre vai per strada riconciliati col tuo nemico, diceva Gesù, no? Perché la riconciliazione deve seguire queste tappe, non puoi dire sono già in comunione quindi resterò per sempre, no? La riconciliazione è necessaria perché verrà la crisi e la tua capacità di rapporto deve crescere col momento di difformità, di crisi, di rottura. Chi segue per esempio il cammino delle coppie sa benissimo che ci sono essenziali questi momenti. Guai si ritardano i momenti delle crisi, vuol dire che non c'è crescita. Ma se nel frattempo cresce la vita spirituale, la preghiera comune, la capacità di ascolto reciproco, se nel frattempo comincia che cresce la capacità spirituale, la dimensione spirituale, la crisi diventa occasione di una comunione più profonda, la riconciliazione, che vedete non è più legata al peccato come tale, ma proprio alla crescita. Ogni tanto lo ricordo questo per riprendere l'idea che ieri ho sottolineato e che ci accompagnerà poi in questi giorni. Ma torniamo appunto a questa riflessione sul male. Allora vedete, ci sono molte situazioni che noi chiamiamo male e che sono male, nel senso che fanno soffrire, no? Nel senso che creano incertezza, che creano paura, che creano rischi di rotture, certo. Dunque allora, il male non è di per sé frutto del peccato. Voglio insistere un po' su questo punto perché c'è una certa tradizione anche nel nostro ambito, siccome ieri sera dopo nei colloqui nella pausa è emerso questo problema, lo voglio sottolineare. C'è una tradizione, no? Anche lunga, nella storia del pensiero cristiano, anche di quello ebraico. Dunque c'è una tradizione che sottolinea fortemente questa connessione tra peccato e male nella creazione e male nella storia, e quindi è sofferenza. Questa connessione è stata esagerata. C'è una connessione, certo, perché il peccato introduce dinamica, lo vedremo poi, avremo occasione giovedì di ritornare su questi temi. Dunque c'è certamente questo, e sabato forse anche avremo un momento di riconciliazione in rapporto anche al peccato. Però dobbiamo mantenere ben chiara la distinzione. Il male non è frutto del peccato come tale, il peccato si inserisce nel male che c'è già, ma il male è la condizione prioritaria del cammino. In una prospettiva dinamica, evolutiva, il male è all'origine. Noi emergiamo dal male, emergiamo dal nulla, emergiamo dal vuoto. La forza creatrice, diciamo in termini religiosi, Dio è il polo opposto al male. Inizialmente esiste il nulla, che è l'opposto della realtà, che è l'opposto di Dio, diciamo in termini religiosi. Noi emergiamo dal nulla, che è il male radicale. Ora, vedete, l'illusione potrebbe essere questa, che emerge emergere dal nulla sia possibile in un solo istante. Cioè, che il nulla sia in grado, diciamolo in questo modo, che il nulla sia in grado di accogliere il dono radicale della forza, contenuta nella forza creatrice, di accoglierla in un solo istante, immediatamente. Ora, questa è l'illusione della prima grande tentazione. Sarete come dei, è l'illusione di essere Dio, di essere il tutto. Ora, la creatura non può accogliere il dono in un modo compiuto. Ha bisogno di una successione. Il che vuol dire, il male, non può, il vuoto, non può essere riempito in un solo istante, ma ha bisogno di una successione di eventi. O anche, si può dire, il processo non può essere realizzato in un istante, ha bisogno del tempo. Il tempo è la condizione assoluta della creatura, del vivere della creatura, dell'esistere creaturale. Noi siamo tempo. Siamo successione e non possiamo eliminare questa nostra condizione. Se vogliamo dirlo dalla parte di Dio, ma è sempre pericoloso il discorso fatto dalla parte di Dio, si potrebbe dire Dio non può creare un altro Dio, ma sono discorsi insensati questi, perché noi non possiamo metterci mai dalla parte di Dio. In ogni caso noi lo vediamo così dalla nostra parte, non possiamo essere Dio. Non possiamo essere creati come Dio, non possiamo essere costituiti in un istante ciò che siamo. Qual è la conclusione? Che possiamo accogliere la nostra identità, questo vale per l'uomo, per la persona umana, ma questo vale per ogni realtà creata, che non può accogliere la propria identità se non in una successione. Da tutto questo consegue che ogni situazione temporale è situazione inadeguata, incompiuta, imperfetta, che implica quindi necessità del distacco, del superamento, che implica quindi per l'uomo paura, sofferenza, proprio necessità questa qui, è una necessità della creatura. Casomai uno potrebbe dire, ma allora vale la pena affrontare l'avventura della creazione, l'avventura di questo grande processo, vale la pena se la condizione è la crisi, il distacco, la sofferenza, la morte, l'annullamento di situazioni per poter accoglierne un'altra? Vale la pena? Questo è il problema reale dell'uomo. Vale la pena affrontare la vita? Solo che la risposta non può essere contenuta nell'inizio. La risposta sta alla fine. Qui è tutto il punto. Come la perfezione sta alla fine, così la risposta del problema umano sta alla fine, non sta all'inizio. Per cui, vedete, la fede diventa l'atteggiamento necessario. Da fiducia, coglierai. Qual è la ragione finale di questo cammino? Coglierai che vale la pena, però non lo puoi sapere prima. Per questo vedete la vita. Nel cosmo il discorso non si pone così. Ma se noi volessimo entrare dentro alle dinamiche, lo potremmo porre anche all'interno, le resistenze che la creazione pone a questo sviluppo, no? Non per nulla Paolo è una bella metafora che oggi riusciamo a capire molto meglio di altri secoli. Parla della gestazione della creazione, soffre le doglie del parto, no? Perché l'avventura è sempre rischiosa. Cosa c'è? Il tentativo che fa la vita di esprimersi, la forza creatrice di tradursi, le resistenze che trova, e nella prospettiva poi, per esempio, della meccanica quantistica, della visione, per esempio, della casualità, appare questo discorso, acquista un significato molto, molto profondo. I tentativi che la vita fa di esprimersi, le resistenze che trova, così. perché emergiamo dal vuoto, dal nulla. Capite allora? Non vediamo il male come un elemento successivo, di disordine successivo. No, il male è prima. Noi ne stiamo emergendo. Grondiamo, in fondo, come uno che esce fuori dall'oceano, dal caos iniziale. Non, la Bibbia utilizza proprio questa metafora del caos. All'inizio era il caos, no? Iniziale. Théard de Chardin esprime la stessa idea parlando dei frammenti che la forza creatrice cerca di raccogliere, come se quando la forza creatrice investe il nulla si disperde in un'infinità di frammenti, perché il nulla non è in grado di trattenere il dono che viene fatto, si disperde in un'infinità di frammenti. Allora tutto il processo è raccogliere questi frammenti per ricondurli all'unità. È un'altra metafora per esprimere la complessità del processo che stiamo vivendo. Quindi allora, in ogni caso, quello che a me premeva sottolineare, perché dopo è emerso nei confronti ieri sera, dunque è questo: non consideriamo il male come un elemento che interviene successivamente, come se prima ci fosse tutta una perfezione e poi interviene un elemento di... No. Perché la situazione iniziale non è di perfezione, l'omogeneità iniziale non è un'omogeneità perfetta, ma è una situazione di parto che porta con sé una forza così grande che deve esprimersi in una diversità enorme, in una complessità enorme, in una diversificazione che implica crisi, che implica quindi a livello umano sofferenza, difficoltà, fatica. Non è frutto del peccato tutto questo, è il segno della nostra condizione di creature in processo verso, qui il punto, verso che cosa? Non sappiamo, e nessuno ce lo può dire, perché non conosciamo neppure le parole che descrivono ciò che un giorno saremo, ciò che un giorno la stessa creazione sarà. Cosa sarà la creazione? Chi lo sa? Gli scienziati si sbizzarriscono, oggi io spesso scherzo con i fisici, proprio perché oggi sono i fisici che hanno preso il posto dei teologi. Prima i teologi si sbizzarrivano nel pensare, no? Le descrizioni, se voi pigliate i libri dei teologi dell'antichità, c'era la descrizione dell'inferno, no? Del purgatorio, del paradiso, sapevano tutto delle cose lì, sapevano descrivere, sì, ma discutevano persino, magari fino al 1500, 1600, non crediate mica che sia una cosa, discutevano per esempio qual era la bocca dell'inferno, se era l'Etna, se era il vulcano, no? L'isola vulcano, oppure se uno era la bocca dell'inferno, l'altra del purgatorio, insomma, tutte queste cose qua, perché avevano già tutta la visione. Poi dopo i teologi sono stati ridicolizzati e allora si sono ritirati nel loro cantuccio e hanno imparato la modestia, almeno per il momento, poi dopo non so perché. Però adesso ci sono i fisici che sono intervenuti e si sbizzarriscono, è gustosissimo leggere anche di fisici seri, no? Non parlo adesso di quei fisici così un po' proprio bizzarri, no? che hanno preso, ma va bene, adesso non entro in particolari per questo, ma realmente viene da ridere a volte il vedere come immagino l'umanità futura, no? Per esempio con una biologia lentissima, alcuni, Dyson per esempio pensa agli uomini immensi che hanno una biologia lenta, che per cui riescono a portare il freddo, perché partiranno poi dalla Terra nelle grandi astronavi, andranno, no? va bene. Chiudiamo questa parete. In ogni caso, credo che questa è una prospettiva che dobbiamo tenere presente, perché questo poi ci fa capire le dinamiche della riconciliazione, a cui poi accennerò brevemente dopo, ma soprattutto nei giorni prossimi. Il male è all'inizio, noi ne stiamo emergendo. La dispersione è precisamente una condizione necessaria del nostro cammino. Questo però richiede, e qui introduco ancora l'idea prima accennata, questo richiede però che man mano che il processo avanza, la qualità energetica cresca. La dispersione è precisamente una condizione necessaria del nostro cammino. Questo però richiede, qui introduco ancora l'idea prima accennata, questo richiede però che man mano che il processo avanza, la qualità energetica cresca. Distanza, quindi